Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E mentre pregava il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini conversavano con lui, erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui, facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè ed una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. E mentre parlava così, venne una nube che gli coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura, e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questo è figlio mio l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Parola del Signore. Come accade spesso quando uno riflette sui passi del Vangelo e legge il Vangelo, viene colpito innanzitutto da una certa miracolosità, una certa luminosità dei testi. Per cui questo passo della trasfigurazione, come si dice in Gesù Cristo, finisce con diventare più un'immagine strana, un fatto chissà come è avvenuto, difficilmente descrivibile, per cui ha entusiasmato anche un po' i lettori che sono un po' sbizzarriti per cercare di far capire come si trasfigurava Gesù Cristo e viene scoperto. Bene, posso garantire che questo è un testo di una difficoltà estrema, è un testo di una tale ricchezza di significati che praticamente poi ci si sperde dentro se uno comincia a meditarlo, perché può essere letto da diverse angolazioni, da un'angolazione eucaristica, all'angolazione della croce, all'angolazione della chiesa, e via via che uno si mette da un angolo di visuale vede qualcosa di diverso. Ricordatevi che il Vangelo è come una persona fisica, cioè voi mi vedete in questo momento di fronte, alcuni mi vedono un po' di lato, qualcuno se stesse qua, oppure lui mi vede da dietro. Vedete, sono sempre la stessa persona, tuttavia mi presento con immagini diverse dalle persone che mi guardano. Così è un Vangelo. E qui non è che noi possiamo spiegare che cosa dice questo testo. Posso dirvi qualcosa che dice questo testo, guardate da un certo punto di vista. E come al solito vi invito sempre, quando voi leggete un passo del Vangelo, a vedere le cose del futuro del testo. Perché sono proprio quelle che ci orientano, che ci fanno capire dove dobbiamo guardare. Perché praticamente se noi guardiamo il testo e lo facciamo scorrere semplicemente, alla fine non notiamo le cose importanti. Poi una cosa per esempio che colpisce un po'. Sono salito Pietro, Giacomo, Giovanni con Gesù sul monte, stavano a pregare. Pare sempre che questi tempi sono stati mormorzicati dalla musca zezzezza, altrimenti la su questa gente. Anche nell'ora dell'otto, un momento così drammatico, Gesù Cristo che prega, sudore di sangue, eccetera, e gli apostoli che fa? Torno. Vabbè, là venivano dalla cena, quella che hanno avuto una pioppa dopo il pranzo, avranno avuto una caduta del livello, hanno aumentato il livello glicemico. Ma qua come diavolo sul salito sul mondo si addormentano? Vedete, invece è una cosa importante, perché qua viene chiamato Pietro, e Pietro è un po' la espressione della Chiesa, chi si addormenta la Chiesa, noi siamo addormentati, state attenti. Contemporaneamente è strano questo fatto, arrivano, già che arrivano Mosè ed Elia, e che dicono questi qua? Che stanno a parlare con Gesù Cristo? Qual è il senso? E perché Gesù Cristo si trasfigura? Ecco, guardate, facciamo una piccola riflessione. Una piccola riflessione è che Gesù sale sul monte e lì cambia aspetto e dice: il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Questo fatto che la veste divenne candida e sfolgorante, sinceramente, non è che ci interessa molto, perché è un fatto esterno. Invece non è così, perché la veste nella Bibbia significa il corpo. Il corpo è la veste dell'anima. E quindi praticamente qua chi si trasfigura è il corpo di Gesù Cristo. e praticamente il suo volto esprime una realtà nuova. Allora chi è Gesù trasfigurato? È l'anima di Gesù. Quell'anima che dopo la risurrezione si presenta ai suoi discepoli. Sicché Gesù qua vuole mostrare alla Chiesa, prima ancora che accada tutto, che lui un giorno sarà conosciuto come anima trasfigurata. E allora si porta presso Pietro, Giacomo e Giovanni, vedete che rappresentano la gerarchia della Chiesa. Pietro è il segno dell'unità e Giacomo e Giovanni sono il diacono e il presbitero. Quel diacono, come vedete, ogni tanto noi l'abbiamo ridotto quasi allo schiavottiello del prete, invece il diacono è una cosa fondamentale. Giacomo è il diacono e Giovanni è il presbitero, io sono Giovanni. Allora vedete, qua si presenta tutta la Chiesa e a tutta la Chiesa Gesù fa una rivelazione. Il giorno in cui mi vedrete sul monte, cioè mi vedrete come croce, crocifisso, state attenti che in quel momento io mi sto trasfigurando. Perciò la Chiesa non ha messo questo testo durante la Quaresima, per avvertirci che quando è Venerdì Santo, noi non andremo a celebrare un funerale di Gesù Cristo. L'altro giorno stavo in una chiesa qua di Aversa e vedevo una cosa di Cristo morto, vedete, quell'immagine lì che stava qua, non me l'ero reso conto. Ma il Cristo morto non esiste se c'è stato Cristo vivo. Noi non veneriamo un morto, assolutamente. Il morto nel momento del morire è un momento che cambia la realtà della persona, è un passaggio. E allora in questa scena Gesù sta insegnando alla Chiesa che non bisogna vedere la morte, ma bisogna vedere nel morire la vita. Bisogna vedere che nel momento in cui si muore uno si trasfigura e passa dalla realtà di un corpo pesante come quello che ci portiamo addosso, passa a un corpo superiore, a un corpo etereo, un corpo splendente. E il volto nostro cambia radicalmente, cioè la nostra presenza cambia radicalmente. Ecco la fede che dovremmo tutti quanti coltivare, dovremmo insegnare ai nostri figli. E invece, vedete, purtroppo l'iconologia corrente fa della Madonna una addolorata vestita di nero, fa del Gesù un morto, e questo non è molto molto rispondente alla nostra fede. Infatti, se andate a leggere questo testo nel Vangelo, voi troverete che il momento in cui Gesù sta morendo in croce, immaginate che scena terribile dal punto di vista fisico, forse il film di Mel Gibson serve solamente a questo, a fare capire che in quel momento c'era un momento tragico e terribile che sia. Un uomo che sta agonizzando sulla croce, e che fanno le donne? E scoprite che le donne, invece di stare là a lamentarsi pure loro, ma non le povero figlio, che gli stanno facendo? Cioè, le donne contemplavano. E che stavano guardando? Uno se lo domanda, ma queste bellette donne, dice che amano il Gesù Cristo, a vedere un proprio figlio, una persona amata che sta lì soffrendo come un cane, non lo guardano. No, stanno guardando questa, la trasfigurazione. Stanno guardando che Gesù si sta partorendo all'anima. Ed è quello lo spirito con cui noi dovremmo entrare nella camera dei nostri cari che ci abbandonano. E quando una persona si sta abbandonando e noi vediamo che sta per partire, per passare dall'altro lato, noi vediamo solo il corpo che muore, ma non vediamo l'anima che nasce. Cioè ogni tanto vedete qualcuno che sarà illusione, sarà verità, ma a me l'hanno raccontato più di una persona, la quale in quelle occasioni ha visto qualcosa di strano, ha visto come una luce, ha visto come qualcosa che si usciva dal corpo di quella persona. Ora io non sto a credere se è vero o falso, ma ognuno ha le sue emozioni, ognuno se la può vedere come crede, però è quello il senso fondamentale. Ecco perché qui Gesù sta facendo questo discorso, questa visibilità, e la Chiesa lo capirà solo dopo, dice Gesù Cristo. Perché nel frattempo sta addormentando, perché noi stiamo tutti addormentati in questo senso. Cioè se andiamo a vedere la nostra reazione verso la morte ci accorgiamo che non abbiamo ancora dentro di noi la chiarezza della vita eterna, non abbiamo dentro di noi la chiarezza dell'anima, non abbiamo dentro di noi la fede che siamo un'anima, non che abbiamo un'anima, che siamo un'anima, e cioè siamo un qualcosa di immateriale e di splendido, per cui io sono una cosa bellissima e io di una cosa bellissima. Se lascia libera la propria anima. Ecco la trasfigurazione di Gesù Cristo. E poi vedete c'è l'incomprensione. L'incomprensione, Pietro non capisce meglio di tutto ancora una volta non capisce un fico secco di niente, perché alla fine che cosa vuole? La divisione, vedete? Lui che è il principio di unità, faremo tre tende. Cioè, distinguiamo le cose. Mosè, la vecchia, diciamo, scrittura. Allora facciamo una chiesa della scrittura, un po' come i protestanti, un po' come gli ebrei. Poi facciamo una chiesa per te, che sei il Dio incarnato, sei l'uomo, e quello che poi viviamo noi, perché noi siamo tutti gesuali, siamo tutta gente che sta sempre a guardare Gesù Cristo, che cammina, che sta così, oppure sta sulla croce, oppure sta in un altro punto. E poi facciamo un'altra, facciamo lo Spirito, che è Elia, la voce del Dio, è colui che viene trasportato in alto col carro di fuoco, quindi è l'impressione dello Spirito. Allora avremo tre livelli di chiesa. Purtroppo li abbiamo ancora oggi. Se ci fate caso, voi normalmente non entrate nella chiesa di Mosè, perché quasi pochi di voi hanno letto la Bibbia, pochissimi di voi l'hanno studiata. Mosè lo conoscete per sentito dire. Ma molti di voi invece stanno nella chiesa di Gesù, cioè dell'uomo Gesù, quindi ce lo rappresentiamo sia nel momento più sereno, sia nel momento della morte, sia nel momento dopo della resurrezione. E quanti quest'anno nella chiesa dello Spirito? Ecco, ci sta forse Padre Pio, ci sta Madre Teresa di Calcutta, ci stanno alcune persone sante che neppure conosciamo, ma sanno la nostra vita. Ecco, tre chiese. E allora alla fine qual è la conclusione? Attenzione, dice la voce che viene da alto, a chiesa di Gesù, quella di Gesù Cristo. E il resto è Gesù solo, dice alla fine. Non resto solo perché se ne erano andati con io, resto solo perché è l'unica realtà è lui. E noi dovremmo trovare dentro di noi la capacità di mettere insieme la rivelazione dello scritto, la rivelazione, l'incarnazione pratica che fa che voi siete Gesù per me, io Gesù per voi, e poi alla fine lo Spirito che è la perfezione della Chiesa. Ed è ciò che se ci fate caso, noi facciamo uno con l'Eucaristia. In questo momento io sono Mosè. Poi dopo prendo il pane e il vino che è Gesù e dico questo è il mio corpo, poi alla fine dico manda Signore il tuo Spirito. Ecco che allora questo passo può essere letto anche in chiave eucaristica, ma dovremmo ricominciare il discorso tutto a capo. Ecco, riflettete un po' a questo, guardate, perché vorrei concludere con una battuta molto semplice, però importante. Se noi non riflettiamo più a Dio di Padre, come possiamo trovare un po' di pace dentro di noi? Guardate che l'omelia pare, noi preghi, noi facciamo di tutto per allontanarvi con le nostre parole, questo lo riconosco. Però ricordate che se non cercate il dialogo con Dio non capirete mai niente. Questo lo testimonio direttamente, personalmente. E allora non è possibile, diciamo, passare al passo successivo, cioè prendete e mangiate, questo è il mio corpo, che è il momento dell'incarnazione massima di Gesù Cristo che muore per noi, e poi passare al momento dello Spirito, quando venite a mangiare Dio insieme a Dio. I tre momenti, Mosè, Gesù, Elia, se non si vivono tutti quanti, non è possibile andare avanti. Allora il padre ridicolo che dice venite a fare, venite a imparare un po' a leggere la scrittura, imparate un po' che si vabbè che è una cosa difficile, vabbè quando gli studi, senza pensare che in fondo tutto è difficile nella vita, però quando ha interesse lo fa. E non è detto che ognuno di voi deve diventare uno scritturista, così come se io che non ho fatto studi speciali di matematica, se ho bisogno di farmi spiegare un problema di matematica o di medicina o di ingegneria, non presumo di mettermi a studiare tutta la medicina, l'ingegneria e la matematica, vado da un matematico, da un ingegnere, mi dico spiegami un po' se è possibile. E allora andate da chi più o meno ha studiato la scrittura, ma cercate di capire, perché è molto brutto quando poi a un certo momento nella vita noi chiediamo conto a Dio della nostra esistenza, quelle parole che dicono ma dove stava Dio ad Auschwitz, ma dove sta Dio quando muore un bambino, dove sta? E Gesù Cristo dice, ve l'ho detto, vi ho fatto capire tutto, ve l'ho scritto in Mosè, ve l'ho fatto vedere nella mia persona, nella mia vita, ve lo faccio vedere nello Spirito. Ma se voi siete abituati a camminare, quando arriva la voce dal cielo, voi state ancora più addormentati di prima, noi tutti siamo ancora più addormentati di prima, non sentiamo perfettamente prima. Perciò, camminate. camminiamo verso la Pasqua sicuri che stiamo camminando non verso la morte, ma verso la vita. Questo è fondamentale, altrimenti ancora una volta avremo deviato da quella che è la giusta collocazione del cristiano. Diciamo allora la nostra preghiera di fede, che la segniamo sul nostro cuore, essendo la